Maracanã.
Intanto noi stiamo parlando di uno dei portieri più forti, se non il portiere più forte in circolazione. Ne parliamo da tanto tempo e da tanti anni, ma non dimentichiamoci che ha debuttato in Serie A a 16 anni. E quindi adesso che ce ne ha 23-24 sembra vecchio, quindi questa è una cosa. È chiaro che a lui non si risparmiano le critiche, e molto probabilmente perché essendo appunto il portiere più forte in circolazione, non gli perdonano il fatto che è andato via dal Milan in quel modo lì, a zero.
Non so se dipenda da una campagna denigratoria da parte di qualche quotidiano milanese, come ha detto Pagliuca, però credo che lui sia molto bravo, però che incappi spesso anche in infortuni clamorosi, quindi mi sembra di capire che siamo tutti con Donnarumma, finché lui possa tornare quello splendido protagonista nell'Europeo quando riusciamo a battere l'Inghilterra in finale.
Facilissimo vedere gli errori, è difficilissimo vedere le cose fatte bene, quindi mettere l'enfasi sull'errore è la cosa più facile del mondo, quindi anche quando fanno vedere degli highlights, delle partite eccetera, cosa fai vedere del portiere? Spesso non il miracolo, fai vedere se ha fatto un errore grave.
Ad Allegri direi questo, di avere un approccio diverso, nel senso che diciamo le critiche che gli vengono rivolte, gli atteggiamenti che in qualche modo vanno sempre a scandagliare la qualità del gioco, possono essere messi a tacere soltanto con il risultato raggiunto. E c'è un solo risultato che deve raggiungere Allegri, lo scudetto. No, è inutile che si nasconde dietro la qualificazione in Champions.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Bahia, Bahia.
Eccoci a dare il buon pomeriggio qui in diretta, Lucio Marinucci in studio, saluto ovviamente Andrea Maglioca al di là del vetro in cabina di regia, la vedete anche alle mie spalle per chi ci sta seguendo in video, già atmosfera natalizia anche nelle grafiche. Io vi auguro ovviamente un buon venerdì 8 dicembre, le prime festività ormai, e poi ci avvieremo verso il Natale, ma il campionato che non si fermerà mai, perché ci si giocherà la Serie A ancora 22-23 dicembre, poi non ci sarà il Boxing Day ma ci sarà la giornata del 30 dicembre del 2023 a chiudere l'anno. Abbiamo sentito anche un po' di voci, mentre qui rivediamo ancora le grafiche appunto del nostro Andrea Maglioca, che è regista sì ma anche grafico a tempo perso sostanzialmente, in realtà direi tempo perso no, perché sono bellissime le grafiche del nostro Andrea, però appunto abbiamo sentito le voci tra le squadre, tra i singoli delle scorse ore di Maracanã. Tranquilli, poi il direttore sì non è qui in studio, ma ce l'avremo in collegamento più avanti, sempre costante nel corso del nostro pomeriggio. Ma questo è un giorno importante, questo venerdì 8 dicembre, perché questa sera una partita leggermente importante, Juventus-Napoli allo Stadium, con un freddo quasi glaciale, ci si avvicina agli 0 gradi, c'era anche il rischio di nevicata fino a qualche giorno fa, adesso un po' meno, però nevischio potrebbe arrivare, ma vedremo anche che tipo di risposte potranno arrivare da una parte per la Juventus ed Allegri, dall'altra per il Napoli di Mazzarri, situazioni di classifica e di percorso totalmente differenti. Io vi ricordo chiaramente, per partecipare a tutte le discussioni, i messaggi al 331-8200-213 da girare a tutti i nostri numerosi ospiti che avremo nel corso delle prossime 4 ore qui a Maracanã, ma direi intanto di partire con i nostri titoli di giornata. Face to face, faccia a faccia appunto, tra Juventus e Napoli, in uno scontro che riporta gloria del passato e che adesso deve cercare di aprire obiettivi per il presente. Negli ultimi 7 incroci di campionato, 5 vittorie per il Napoli, un pareggio, un solo successo per la Juventus, che però se vuole continuare a coltivare sogni di tricolori deve cercare di fare risultato. Napoli, una sorta di dentro fuori per non perdere definitivamente di vista il primo posto. Batte Batman e Robin, scegliete voi la coppia, noi ne abbiamo scelta una discretamente famosa, supereroi per l'Inter, così possiamo descriverli. Il riferimento ovviamente è a quel tandem lì davanti che finora ha prodotto 21 gol in due in stagione, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, i sorrisi, i segnali per il futuro, le trattative per il rinnovo. L'Inter sembra aver trovato il binomio giusto per il presente, chissà che non possa averlo trovato anche per il futuro. Ad alta quota Roma-Fiorentina, questa è una partita che viaggia ad altezze importanti per le due squadre, perché tra le difficoltà, tra gli infortuni, tra le critiche e i dubbi, in ogni caso Roma e Fiorentina sono lì, 24 punti per i giallorossi al quarto posto insieme al Napoli, la Fiorentina a 23, quindi a una lunghezza dalla zona Champions. Chi vince potrebbe proseguire ulteriormente la propria rincorsa verso lidi inaspettati. Chissà se si potrà continuare a salire ancora più su. Ritorno al passato, e qui ci si riferisce all'altro big match di questa giornata, quello in programma domani alle ore 18 a Bergamo, Atalanta-Milan, e il riferimento non può che essere a Charles de Ketelaer, che ritorna ad affrontare quello che non è stato propriamente il suo Milan. Un gol nella prima giornata all'Atalanta, poi un calo un po' suo, un po' della squadra, servirà a tornare al massimo per risalire dopo qualche risultato e qualche prestazione più che deludente. Il mago c'è, l'ultimo titolo è per lui, per il 10 biancoceleste, Luis Alberto, che con la bacchetta è uno dei pochi a schivare i fischi dello Stadio Olimpico, sempre presente, l'hanno fermato solo i guai fisici, ma adesso sta tornando pronto per essere a disposizione per la sfida del Bentegodi contro il Verona domani alle ore 15, e poi per puntare la sfida del Wanda Metropolitano contro l'Atletico Madrid al 100%. Intanto però le prime due cifre, l'1 e lo 0, sono tornate per cercare di trascinare la Lazio in un momento estremamente delicato. Questi erano i titoli, i temi, i nomi di questa giornata venerdì 8 dicembre, ma non si parla solo di questo perché tante altre notizie. Ha parlato in conferenza stampa Stefano Pioli, discutendo anche con i giornalisti di alcuni temi singoli per le condizioni fisiche. Il Milan, del resto lo sapete bene, ha dovuto cercare di andare avanti nonostante una moria di giocatori, soprattutto nel pacchetto difensivo. Teo Hernandez, difensore centrale, che se l'è cavata anche bene, però descrive alquanto il momento dei rossoneri, e poi il mercato su cui andremo inevitabilmente a parare, la Juventus che si guarda intorno tra entrate, uscite, e le altre squadre che devono cercare di far di necessità virtù, ma magari trovare delle soluzioni tampone a gennaio senza spendere troppo, magari con dei prestiti. Lo sappiamo, in Italia tocca cercare di raffazzonarsi in questa maniera, con delle operazioni che possano essere un punto d'incontro tra operabilità economica e magari prospettive tecniche interessanti. Non è facile ai direttori sportivi il compito di incunearsi nei meandri del mercato per poi rifornire i propri allenatori di qualche giocatore che possa appunto cercare di trascinare, magari di invertire la tendenza nel 2024, un 2024 che poi ci porterà in estate agli europei, all'Italia che ha già strappato da un po', nonostante le fatiche, il pass per la manifestazione in Germania. I sorteggi sono già stati ampiamente commentati. Spalletti, che ha rilasciato dichiarazioni settimana scorsa al Gran Canaria, insomma, veramente le voci si inseguono in maniera costante tra i tecnici della nazionale, i tecnici del campionato. Qualcuno era stato in dubbio, e qui scatenatevi chiaramente anche con i messaggi, perché si era parlato tanto, forse troppo, anche di Pioli, che poi in un modo o nell'altro è lì al terzo posto in classifica. 29 punti in 14 giornate significa più di 2 punti a partita di media, è a meno 6 dall'Inter capolista, che chiaramente è di molto superiore in questo momento, e vedremo se tra i due litiganti lì, Juventus e Inter, il Milan poi non potrà tentare di rimanere vigile, nonostante le difficoltà, ma rimanere vigile. Anche i rossoneri si orientano sul mercato, però partiamo anche un po' con gli spoiler, dai, della conferenza di Pioli, quindi con le anticipazioni, perché ha parlato dei suoi giocatori, di quelli che stanno tentando di riprendersi un posto dopo le problematiche fisiche. Ha parlato di Leao, che è il giocatore su cui tutti aspettano le news. Ha detto: sarà importantissimo l'allenamento di oggi, ha avuto picchi di intensità buoni negli ultimi due allenamenti, oggi dopo l'allenamento decideremo se portarlo a Bergamo, quindi se averlo a disposizione. Pretattica saranno invece parole in buona fede quelle di Stefano Pioli, chi lo sa. È chiaro che con Leao può esistere un Milan, senza Leao ne deve esistere un altro con più difficoltà. Ha parlato anche di Kier, perché ci sono lungodegenti in difesa tra appunto Thiaw, lo stesso Kalulu, bisognerà aspettare il nuovo anno, così come Pellegrino, che è stato sfruttato per pochissimi minuti e poi ha dovuto alzare bandiera bianca. Adesso rimane solo Tomori come difensore di ruolo, insieme a Teo Hernandez riadattato, però Kier sembra essere sulla buona strada. Anche qui Pioli ne ha parlato, ha detto: Kier ha ripreso ad allenarsi, ma non con la squadra. Il problema muscolare è superato, ma dovrà ritrovare la condizione e non è ancora pronto. Su Kier poi anche i tifosi del Milan si sono espressi tante volte, c'è chi non lo ritiene più all'altezza. Kier del resto 34 anni, saranno 35 a marzo. Anche lui sembra arrivato ad una fase di carriera in cui deve gestirsi e deve essere gestito. Il sottoscritto qui ha l'impressione che quando il Milan deve lasciare tanti spazi, Kier fatichi parecchio nel coprire i metri dietro di sé. Quando si era spostato a 3 il Milan era un po' più coperto, doveva coprire anche meno spazi, meno distanze, e quindi riusciva anche a regolarsi dal punto di vista fisico. Nella difesa 4 onestamente Kier inizia ad accusare qualche problemino in più a livello di gestione. Si parlerà anche di mercato, però abbiamo detto anche qui anticipazioni. Poi nel corso del pomeriggio avremo anche il direttore di tutto mercato web, Niccolò Ceccarini, lui che ha sempre le voci, le indiscrezioni, e che dialoga e come con anche gli addetti ai lavori, e quindi qualcosina dovrà sapere. Però si parlerà della Juventus, perché girano i nomi per il centrocampo, c'è una lista lunghissima, chi dall'Inghilterra o i Berg del Tottenham, che però al momento non sembra essere così facile a livello economico. Il nome in Italia che si faceva e appariva oggi era quello di Teun Koopmeiners dell'Atalanta, che però ha rifiutato in estate un'offerta per 48 milioni dal Napoli, che sembrava dover lasciare partire Zielinski e che invece poi ha mantenuto il polacco e quindi ha lasciato la presa sull'olandese. I prezzi sono alti, la Juventus non può operare con delle spese folli nonostante le iniezioni di capitale, però ci sono tanti nomi che magari anche in ottica estiva potrebbero portare degli incassi. I giovani sono stati valorizzati per poter avere un patrimonio tecnico a disposizione, ma anche per poter avere un patrimonio economico, e adesso Sule rappresenta soprattutto un patrimonio economico, dato che è in prestito al Frosinone, ma che sta facendo benissimo, e qualcuno in giro per l'Europa sembra aver messo gli occhi addosso all'esterno offensivo classe 2003. E per altre classe 2003 c'è Iling, che quest'anno trova poco spazio, pochi minuti per lui in bianconero, ma in Premier League qualcuno ci pensa. Perché? Perché è inglese e in Premier League si sa che i colpi della stessa nazionalità sembrano essere un po' più appetibili, e poi perché è un patrimonio anche della nazionale inglese in vista futura. Anche lui è 2003, 20 anni, e quindi essendo magari valorizzato sul suolo britannico potrebbe ricoprire anche un ruolo importante a livello di nazionale, che rimane fortissima e che continua a regalare delle grandi emozioni, grande spettacolo, la Premier League. E questo era Spalletti, invece il nostro Andrea Naglioca ci manda le voci di Spalletti, i regali. Questa era una bellissima iniziativa, anzi divertentissima iniziativa, che fece l'Inter, Inter Presence, quando Spalletti era in carica sulla panchina dei nerazzurri e c'erano quindi queste pubblicità, questi mini spottini. Questo era Spalletti, grandi doti attoriali anche di Lucianone. Penso che il riferimento fosse perché l'Inghilterra era una nazionale, l'Italia si è riuscita a qualificare, quindi i regali speriamo magari di farceli da soli nel 2024. Buon ragioniere. Questo invece era un'altra figura del nostro calcio, leggermente più discussa, Massimo Ferrero, per qualcuno Ervi Peretta, ma di fatto lo avrete riconosciuto. Non credo vogliano troppo bene a questi blobini da Genova, sponda blu cerchiata, chiaramente. È qui addirittura il francese del Massimo Ferrero che si esprime. Abbiamo anche una marea di blobini sulle sue pronunce di DAZN. DAZN che darà appunto le sfide di questa sera. Poi vi ricorderemo anche dove e come vedere le partite DAZN di oggi. Eccolo, DAZN, la maggior parte delle sfide, tutte le sfide, poi alcune saranno in coabitazione con Sky, però ve lo ricorderemo oggi l'appuntamento alle 16:30 per chi vuole saperne di più sulle formazioni del weekend, per chi vuole saperne di più anche dal punto di vista fantacalcistico. Avremo il nostro giro dai campi con le news degli inviati, le probabili formazioni, i problemi fisici, perciò state sintonizzati sempre su TMV Radio, perché qualcosa di interessante uscirà, anche perché i problemi di natura atletica sono veramente tanti e di conseguenza i ballottaggi si moltiplicano. Qui vedevamo una probabile del Milan con magari qualche anticipazione, va, ve la diamo, Chukwueze che prenderà il posto sulla destra. Diteci anche voi che cosa vi aspettate però da queste partite, da questo Juventus-Napoli, da questo Atalanta-Milan, se si può ridisegnare un po' la lotta a scudetto, se effettivamente il Napoli è già tagliato fuori. Noi avevamo fatto un sondaggio ieri addirittura nella mattina con il nostro Lorenzo Beccarisi sul fatto che effettivamente il Napoli potesse riaffacciarsi, seppur da molto lontano, sul primo posto. È chiaro che perdendo oggi la prima posizione si allontanerebbe. Innanzitutto Napoli finirebbe a meno 12 dalla Juventus e poi potrebbe essere un meno 14 qualora l'Inter dovesse superare anche l'Udinese. A quel punto il campionato sarebbe quasi al 100% chiuso per la squadra di Walter Mazzarri. Magari un successo potrebbe riaprire qualcosina. Poi l'obiettivo per il Napoli primario deve rimanere il quarto posto, perché le difficoltà sono state in mani. C'è stato un esonero in più, c'è un calendario molto complicato, però perciò la priorità quarto posto, poi chi lo sa più avanti riuscire a consolidare. Questo però ditecelo anche voi al 331 8200 213, dove arrivano alcuni messaggi. Ed è sempre lui in un modo o nell'altro a tenere banco, perché sarà anche un derby tra toscani, quello di stasera, uno dei tanti del nostro campionato, Allegri contro Walter Mazzarri. Qui scriveva Luigi, ciao Luigi, innanzitutto il signor Allegri sta usurpando un secondo posto senza merito, il tempo dimostrerà che Allegri arriverà quarto in classifica. Lui ti direbbe che il quarto posto è l'obiettivo della Juventus, lo ha ribadito anche in conferenza stampa, ha detto l'obiettivo è mantenere la posizione tra i primi quattro posti e poi quel che succederà vedremo, ma riesce a schivare sempre le solite domande dei giornalisti che invece gli chiedono di quanto la sua squadra si stia giocando lo scudetto. I pareri su Allegri lo sappiamo che molti non lo veneravano, ecco, per usare un eufemismo. È stato l'allenatore del mese, anche questo ha fatto tanto discutere, lui premiato. Il gioco lo conosciamo bene, è tutt'altro che spettacolare, però la solidità difensiva rimane. La Juventus ha incassato appena 9 gol in 14 partite, sono medie importanti e per quanto poi non possa non rubare l'occhio l'atteggiamento, è una squadra solida, è una squadra anche la Juventus, è un gruppo. in qualche modo umano, a livello umano, a livello difensivo magari ha qualcosina in più, però spesso il campionato italiano ci ha insegnato che chi arriva con meno gol subiti alla fine potrebbe essere premiato con il tricolore. Poi la Juventus ha anche l'agevolazione del non giocare le coppe e ha delle agevolazioni a livello di calendario. Più avanti vi daremo anche delle certificazioni su quelli che saranno gli impegni nelle prossime settimane, nell'inizio del 2024, ma non solo, perché poi gli scontri diretti per la Juventus saranno particolari, alcune squadre impegnate in Europa, altre no. Si potranno sfruttare, diciamo, alcune situazioni. Occhio, la Juventus poi fa sempre paura alle altre, è una dimostrazione. Penso sia stata la partita del 26 di novembre, quella Juventus-Inter, tutt'altro che spettacolare, ma in cui l'Inter un pochino ha faticato a livello di approccio allo stadium, che sta tornando ad essere un fattore. Quando si vede il bianconero lì dietro alle spalle a poche lunghezze fa sempre paura, e per quanto possa poi essere discutibile. Qui prosegue la filippica di Luigi, allenatore preistorico: non può durare così per tutto il campionato, il conto arriverà presto. Beh, potrebbe essere effettivamente così, Luigi, il futuro è nebuloso ma è affascinante anche per questo. Poi il bello delle analisi è che si possono proiettare anche sul lungo periodo, sul breve, insomma. La Juventus è interessante, tiene sempre banco parlare di Juve in una maniera o nell'altra, perché poi appunto è squadra seguitissima e di conseguenza è sempre lei al centro delle voci. Allegri, come detto, svicola, dribbla lì in mezzo, cercando di evitare una squadra sua molto poco dribblomane a livello di interpreti. Ci sarà anche da parlare dei tandem, delle formazioni, poi questa sera lì davanti ci sono delle sfide. A proposito di dribblomani, per la Juventus uno di quelli che punta l'uomo è chiaramente Federico Chiesa. Napoli di dribblomani ce l'ha, e come, c'è un certo Kvaratskhelia. Chissà che non possa essere poi anche un duello individuale da una parte e dall'altra. In Champions League ricordo bene i giorni in cui ci si avvicinava a Milan a Paris Saint Germain e si discuteva Mbappé da una parte, Leao dall'altra. Chi deciderà con i suoi strappi, con la sua inventiva e con la sua classe? All'andata c'erano state risposte che avevano poi in realtà premiato alla grande Kylian Mbappé. Nella sfida di ritorno il Milan poi invece era riuscito a battere la formazione di Luis Enrique, e lì sì che erano arrivate invece le grandi risposte di Rafael Leao, che poi si era purtroppo anche infortunato. Questa potrebbe essere una sfida, nella sfida un tema Kvaratskhelia contro Federico Chiesa. Ci aspettiamo e speriamo possano dare spettacolo. Onestamente non so quanto ci si possa attendere una sfida scoppiettante, onestamente. Un po' perché la Juventus non ne regala molte, un po' perché è uno scontro diretto e di conseguenza in Italia c'è un certo tipo di approccio in queste gare, a differenza di altri campionati. Lasciatemelo dire, la Premier League, del quale il sottoscritto è un grandissimo appassionato, regala dei risultati leggermente più entusiastici, così come anche la Bundesliga, però in realtà, dove le prime squadre del campionato hanno delle medie gol segnati a partita eccezionali. Ci sono praticamente in ogni turno delle gare in cui due gol di vantaggio vengono rimontati. Al di là di questo, ancora i messaggi su Allegri: non merita l'appellativo di allenatore perché con il suo calcio, anzi anticalcio, fa vergognare i tifosi juventini e il calcio italiano. Però non lo so, i tifosi juventini sono un po' spaccati. Qualche tempo fa erano un po' più tutti sulla stessa linea. L'hashtag Allegri out tante volte è imperversato sui social. Adesso qualcuno che la Juventus rimane lì aggrappata alla vetta lo sta effettivamente difendendo. Quindi vedere una tifoseria come quella della Juventus, vastissima, che si divide, è comunque interessante perché regala inevitabilmente dei temi. Grazie a Luigi comunque per il tuo contributo, continua a mandare messaggi, noi li recupereremo appena potremo in questa diretta. Questo primo blocco ci è servito per fare un po' un'anticipazione, un prologo a quello che sarà questa puntata di Maracanà. Poi arriveranno i nostri ospiti, perciò non ci sarò solo io a tediarvi, ma arriveranno gli altri con le analisi, sì, veramente interessanti. Noi però siamo arrivati alla fine del primo blocco introduttivo di Maracanà. Pausa tra pochissimo, sempre qui su TMV Radio, proseguiamo i nostri discorsi. Nuovamente in diretta qui su TMV Radio, ore 13.35, di nuovo ben ritrovati da Lucio Marinucci. Prosegue il nostro pomeriggio di Maracanà con i tanti temi. Intanto dovremmo averlo in collegamento con noi, ce l'abbiamo, diamo il buon pomeriggio al padrone di casa, non so ancora, aspettiamo per... Ah, addirittura lo accogliamo così, il nostro Andrea Maglioca mette musiche natalizie per il nostro ospite, che però è il padrone di casa, appunto, è il direttore Marco Peccari. Marco, ben ritrovato.
Buon pomeriggio. Mi ha fatto un regalo,
addirittura
Andrea,
la colonna
sonora. Mi ha fatto un regalo, perché sai quanto mi piace questo brano, che piace a molti, insomma, che poi è rappresentativo di questo periodo. Sì, assolutamente. Ciao Lucio, ciao a tutti, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio con tanti temi, chiaramente, Marco. Abbiamo dato i titoli in precedenza, arrivavano già i messaggi, molto improntati ovviamente sulla partita di questa sera. Juventus-Napoli, direi che è la sfida madre di questa giornata, anche perché poi a livello di classifica potrebbe dare qualche giudizio, non definitivo perché il campionato è lungo, però quasi.
Beh, definitivo per il Napoli.
Eh sì.
Secondo me potrebbe essere una partita dove il giudizio definitivo andrà sul Napoli, ma non tanto per la lotta allo scudetto, perché penso che il Napoli sia tagliato praticamente fuori dopo l'ultima sconfitta in campionato, però per capire che tipo di campionato vuole fare il Napoli, perché viaggia ai confini tra la Champions e l'Europa League, e quindi bisogna capire che tipo di dove si vuole posizionare. Quindi è una partita importantissima più per il Napoli che per la Juventus, che secondo me potrebbe anche due risultati su tre, insomma, vittoria e pareggio. Anche il pareggio potrebbe andare bene alla Juventus, perché comunque è uno scontro con il Napoli, e se dovesse venire fuori un punto per una squadra che sta facendo un ottimo lavoro dalla prima giornata, prendere un punto con il Napoli non sarebbe da buttare via. Quindi credo che sia una partita decisiva, fondamentale, soprattutto per il Napoli in questo momento. Vediamo come ci arriva. Ho visto ieri, abbiamo parlato tanto ieri, che ci saranno, insomma, queste defezioni in difesa, e quindi Nathan dovrebbe giocare a sinistra, che non è proprio il suo ruolo, quindi una squadra che in qualche maniera si deve adattare. Mentre la Juventus recupera tutti, e quindi si presenta nel migliore dei modi, ma questo è un vantaggio importante. Sai, quando giochi una partita a settimana hai anche tempo per recuperare i giocatori, ed è sicuramente questo uno dei grandi vantaggi di giocare un impegno solo a settimana. Ha fatto un grande sacrificio con l'Inter, la Juventus adesso si ritrova a recuperare molti giocatori in questa partita, quindi è sicuramente una nota positiva per Allegri e la squadra, ecco.
Eh sì, appunto, poi anche in difesa torna un leader come Danilo, per quanto la difesa abbia funzionato ugualmente.
No, la difesa ha funzionato benissimo, perché insomma stiamo parlando della squadra, mi sembra che sia la seconda migliore difesa del campionato, quindi la difesa ha retto benissimo, perché è un discorso proprio di squadra. La Juventus è molto squadra, si difende di squadra, si sacrifica molto, magari toglie tantissimo all'aspetto, diciamo così, spettacolare del gioco.
Lo sappiamo, è il vecchio, vecchio Allegri.
Sì, ma questo è il solito vecchio Allegri. Oggi io leggevo su Tutto Sport proprio la definizione di Mauro, che per intelligenza e per carisma lo definisce una sorta di trapattoni. Sinceramente mi trovo molto d'accordo, è riuscito a riportare questi valori a questa squadra. Poi non possiamo qui stare a discutere che non ci piace o meno, a me non piace, lo sapete, insomma, da tempo, però
a molti non piace, ecco.
Bisogna riconoscere che
è efficace,
sta lavorando molto bene, ha ridato un'identità a questa squadra, ha ritrovato dei giocatori che si sono, secondo me, inseriti bene proprio in questo tipo, diciamo, di situazione. Mi viene in mente Gatti, che è lo specchio un po' della Juventus, un giocatore molto essenziale, poco bello da vedere, ma tanto, diciamo, efficace, quindi che ci mette anche tanta grinta, che lotta fino all'ultimo. Questa è la Juventus, che poi magari non ti fa nemmeno tirare in porta quando giochi, perché poi dobbiamo considerare anche questo. È una squadra che ti fa giocare male, perché non ti fa tirare in porta, ti fa tenere magari lì il pallino per 60 minuti, ma non crea in occasione. Questa è la Juventus, quindi io sono convinto che starà là fino alla fine. L'Inter dovrà cercare in qualche maniera, Lucio, di non avere quest'ombra vicino, di dargli un distacco, perché quando è un'ombra così è pericolosissimo. Quindi l'Inter è in grande salute, è una squadra che secondo me può tentare l'allungo. Non so se proprio questa giornata potrebbe essere indicativa in questo senso. La Juve gioca ancora una volta prima, così come giocherà la prossima settimana, e quindi sono tre partite consecutive che la Juventus gioca prima delle altre. Io, cosa che non comprendo dal punto di vista, diciamo così, del calendario, comprendo giustamente perché fai gli ascolti televisivi e di conseguenza decidi di fare questo tipo di scelta. Però una squadra che ha solo un impegno a settimana, perché deve giocare di venerdì.
Eh sì, è chiaro, anche questi poi discorsi sul calendario si inseguono tante volte, a volte troppo, però è giusto sottolineare invece quelle che sono delle tendenze consolidate. Prima di andare anche sugli altri temi, perché poi ha parlato anche Stefano Pioli in conferenza, avremo il tempo più avanti di ascoltare anche le sue parole. Però nel primo blocco anticipavamo un po', può essere anche una sfida nella sfida quella tra Chiesa e Kvaratskhelia, perché poi il tandem della Juventus è uno di quei temi fissi, funziona ma a tempi molto alterni. Kvaratskhelia è uno di quelli che si sta riprendendo, sta tornando un pochino ad assomigliare ormai a quello dell'anno scorso, però può essere quindi una sfida anche questa qui, perché sono i due giocatori forse più rappresentativi, chiaramente insieme a Osimhen per il Napoli.
Sono i due che possono strappare la partita.
Sì.
Perché con le loro accelerazioni, con i loro guizzi possono crearti tanta difficoltà. Kvaratskhelia magari è uno che può anche essere un po' più pericoloso, diciamo, a livello realizzativo, però sono due giocatori che possono strappare la partita, perché hanno queste caratteristiche, quindi secondo me saranno due molto importanti in questa partita, in questo match, così come ci metto Osimhen, perché naturalmente è scontato dirlo, e ci metterei anche Vlahovic, e anche qui sono d'accordo con Massimo Mauro quando oggi dice buttategli dentro 10 palloni, secondo me qualche gol in più lo fa. Il problema è che poi non gli arrivano i palloni, perché noi, cioè, l'attacco della Juventus segna pochissimo e forse è il reparto offensivo Lucio più completo delle squadre che sono lì davanti, se noi andiamo a vedere, no? Però se non segna da reparto offensivo.
No.
È chiaro che se tu chiedi sempre un grande lavoro di sacrificio a Chiesa, sempre un grande lavoro di sacrificio a Vlahovic, la coperta se la tiri da una parte diventa corta dall'altra e davanti non segnano.
No.
Se tu pensi, mi sembra che gli ultimi marcatori della Juventus siano stati Gatti e Bremer, correggimi se sbaglio.
Eh sì, nella sfida contro il Monza in realtà aveva segnato Rabiot, però poi c'era stato Gatti, precedentemente aveva segnato Bremer nelle altre giornate, poi con l'Inter Vlahovic era riuscito a siglare, però ha faticato tanto, del resto molto spalla alla porta, anche lì il Vlahovic deve sempre cercare di arrabattarsi in qualche modo, forse tentare di essere un po' meno frenetico, però non si può dire che non si sacrifichi tanto. Intanto, andando a parlare però proprio anche degli altri scontri diretti, e qui ci saranno tanti temi, chiaramente Marco, Atalanta-Milan è un'altra di quelle sfide che terrà banco nel weekend, sabato alle ore 18. Atalanta è un po' in difficoltà ultimamente, il Milan sta dando qualche segnale di risalita, non so se vedi più avanti i rossoneri o i nerazzurri di Bergamo in questo senso.
Come segnali forse meglio il Milan.
Sì.
Come segnali delle ultime due partite, anche se a me continua a non convincere fino in fondo, quindi vediamo, perché poi pure questa è una partita chiave, tra l'altro non so se giocherà o meno De Ketelaere, che potrebbe affrontare il suo recentissimo passato.
Sì.
Non mi sembra che stia lasciando delle tracce incredibili nemmeno lì, e questo insomma certifica ancora di più che la scelta di Maldini al momento rimane sbagliata. Però è una partita molto delicata, credo anche qui, se devo dirti, per chi di più, per il Milan, perché il Milan non può perdere altri punti, il Milan deve portarsi a casa altri tre punti importanti per continuare, se vuole essere ancora considerata la terza squadra, il terzo incomodo per questa lotta allo scudetto. Quindi l'Atalanta, se dovesse perdere, si certifica il fatto di una stagione che non è grandiosa, rimarrà lì nella zona Europa League. Credo che quest'anno insomma non mi sembra una squadra che possa dare segnali di grandissima continuità, no? Però il Milan non può perdere un un'altra partita, non può perdere punti e deve mandare un segnale forte vincendo a Bergamo, e allora lì dici vabbè, oh, ci sono anch'io, poi vediamo quello che succede lì davanti. Se dovesse perdere a Bergamo è chiaro che non dico che è fuori dalla lotta al titolo, però è una di quelle situazioni dove devi cominciare. Poi c'è la partita di Champions in settimana, che tra l'altro noi seguiremo, perché abbiamo scelto di seguire il Milan e la Lazio come impegni di Champions delle italiane la prossima settimana, e quella diventa una partita anche quella quasi proibitiva, che però deve
è molto complicata, sì.
È molto complicata, quindi sai, dietro ci sono una serie di squadre che incalzano nella zona Champions. Roma-Fiorentina è una partita importante anche sotto questo punto di vista, no? Perché sono due squadre che una è praticamente zona Champions e l'altra non è lontanissima. Le Milan e Napoli non possono fare tanti sbagli, perché poi ce l'hanno lì tutti addosso. Quindi diventa l'occhio al quinto posto, ce lo devi mettere quest'anno, cioè al quinto posto, nel senso al quarto posto come Champions, e quindi occhio alle quinte che stanno lì, quinta, sesta, perché mi sembra che ci sia un gran traffico, quindi meno sbagli soprattutto negli scontri diretti, secondo me è meglio, è quindi fare punti pesanti negli scontri diretti è sempre un segnale che mandi anche alle altre.
Assolutamente, anche poi in una classifica così corta hai fatto bene a ricordarlo. Basti pensare che tra il quarto posto, che adesso è occupato dalla Roma e dal Napoli in coabitazione, al dodicesimo, che è occupato dal Frosinone, passano appena 6 punti, perciò questo fa capire. Tra l'altro il Milan poi invece le prossime giornate di campionato avrà, prima della fine del girone d'andata, Monza, Salernitana, Sassuolo ed Empoli, dove sarebbero sulla carta, perché poi nulla è scontato, esatto, però sulla carta partita in cui invece incamerare qualche punto in più.
Esatto. Il calendario più difficile ce l'ha sicuramente il Napoli, perché già ha affrontato, mi sembra, sì, l'Atalanta, poi ha affrontato l'Inter, adesso fa la Juventus.
Napoli e Roma non stanno messe bene.
No, Napoli e Roma c'hanno il calendario più complicato nelle prossime partite, questo è chiaro, e quindi sai, gli scontri diretti diventano molto importanti sotto questo aspetto. Quindi è una giornata che, diciamo così, è vero che siamo sempre lontano, però è una giornata che ci può dare delle indicazioni. Proprio, diciamo così, sia nella parte alta della classifica, quindi mi riferisco alla lotta per lo scudetto, ma anche nella zona, diciamo, nella zona Champions, quindi possiamo avere delle indicazioni sempre parziali ma comunque importanti.
Decisamente, anche perché poi più ci si avvicina alla fine del girone d'andata, più ci si avvicina dunque al giro di boa e magari a poter tirare i primi bilanci definitivi.
Sai Lucio, invece ti volevo segnalare una cosa, mm-hmm, che sicuramente poi sarà motivo anche successivamente per parlarne. Oggi mi è piaciuto molto un pezzo sulla Repubblica di Paolo Condò.
Sì, non so, sugli allenatori.
Sugli allenatori, sull'evoluzione che c'è stata ad esempio in Premier, no? Che era un campionato anni fa dove vinceva un allenatore inglese, poi piano piano sono cominciati a sparire, sono arrivati tanti allenatori diciamo da varie nazionalità che hanno portato molto il loro effetto, diciamo così, la loro cultura, i loro modi di giocare, e sottolineava come invece da noi questo processo è avvenuto all'inverso: qualche anno fa ce n'erano di più, fino ad arrivare ad un campionato dove ci sono 18 allenatori italiani in questo momento, no? Che praticamente lui dice non ci sono eccezione fatta per un paio, insomma zonisti puri non, o giochisti puri non ci sono, no?
È vero.
E diceva che sottolineava come l'arrivo diciamo di allenatori stranieri può portare proprio anche un insieme di culture e di stili differenti che può aiutare lo stesso campionato a crescere. Cioè la Premier League è cresciuta, oltre che attraverso gli investimenti, oltre che attraverso le strutture, anche per effetto di questi allenatori che hanno portato pian piano una cultura diversa nel calcio inglese. Per esempio lui chiudeva il pezzo dicendo: ci vorrebbe Klopp da noi, no? Come allenatore, per carità, grande allenatore. Questa cosa mi ha incuriosito molto, perché io sposo molto questo tipo di principio di poter portare più culture, no, nel nostro campionato, e più diversi modi di giocare che secondo me serve proprio per far crescere un po' l'intero movimento, oltre ai soldi, perché i soldi, lo sappiamo, aiutano sempre.
È chiaro.
Noi in questo momento le risorse economiche sono quelle che sono e dobbiamo un po' farci venire le idee, però questa cosa degli allenatori mi piace molto, e allora ci siamo divertiti, c'è un sondaggio visto nel nostro social ufficiale, dice dei quattro allenatori se ci fosse la possibilità Klopp, Arteta, Guardiola e Emery, che sono quattro del campionato
della
Premier, chi vi piacerebbe avere? Mi sembra che stanno votando tutti Klopp, no?
Klopp è in vantaggio, 54%, poi al 23% Guardiola, Emery, nessuno ha votato Arteta, che però all'Arsenal sta facendo ottime cose.
No, però questo per sottolineare, io di questi quattro ne porterei tre in Italia sicuro, forse quello che non porterei sarebbe Emery, perché non mi fa impazzire molto, però bravissimo allenatore.
Anche lui ottime cose alla Aston Villa.
No, ottimo, assolutamente sta facendo un grande campionato. No, però questo secondo me è uno spunto proprio che è molto interessante, perché credo che il calcio possa anche crescere, il nostro, con queste situazioni, qui, perché ti possono portare, cioè noi abbiamo fatto andare via De Zerbi, per dirtene una, che è al Brighton e che non mi sembra che sia una squadra di primissima fascia del campionato inglese, no? Eppure lui, eppure lui sta facendo delle cose positive, e lì mi sembra molto apprezzato. Cioè io credo che bisogna fare attenzione anche a questo quando parliamo di crescita del campionato inglese, cioè l'effetto che può portare, che possono portare allenatori, cioè ci sono
altre visioni, semplicemente è bello anche
non ci so, mi sembra che
positivo.
Non ci siano allenatori inglesi, cioè nella Premier, adesso così vado a memoria, non ci sono grandi
nelle big in realtà no.
Questo ci fa capire, è vero che questi allenatori costano un sacco di soldi, che quindi se ti vai a prendere Klopp gli devi dare un ingaggio incredibile. Però ecco, questo fatto di essere cresciuti ponendo l'attenzione anche a stili e culture di allenatori diversi, che comunque hanno poi portato qualcosa nel campionato, credo che sia un fattore da non sottovalutare. Cioè noi praticamente negli ultimi anni noi questo tipo di situazione l'abbiamo piano piano persa, fino ad arrivare, ripeto, a 18 allenatori italiani che sono presenti attualmente nel nostro campionato, quindi è una sottolineatura che
interessante.
Mi ha incuriosito, perché secondo me, al di là di noi parliamo sempre dei soldi, delle strutture che sono, ripeto, fondamentali, perché poi i soldi ti permettono pure di arrivare a questi allenatori, ci mancherebbe, però sai, De Zerbi, noi quando sento parlare di De Zerbi da alcuni nostri colleghi ma prende un sacco di gol.
Ti fa capire, insomma, a volte è un po'.
Esatto, ci fa capire. Aggiungo un'altra cosa: il tanto amato Klopp, quando arrivò nel 2000, mi sembra, 15 a Liverpool.
Sì, 2015.
Stette 4 anni senza
vincere nulla.
Sì, con il Liverpool, attenzione, non con una squadretta, non con il Brighton, con tutto il rispetto, ma con il Liverpool, con grandi possibilità economiche. 4 anni senza vincere. Io ti rigiro questa cosa: tu pensa ad un Klopp che viene, prende l'Inter,
figurati,
o prende il Milan, o prende la Juve, e sta 4 anni senza vincere.
No, figurati, non ci arriverebbe mai
a 4 anni. Questo è anche un altro fattore che dovremmo riflettere, cioè la capacità di programmare e non vivere solo con l'ossessione della vittoria, cioè non giudicare solo se non vinci te mando via perché non hai vinto, ma nel costruire un'idea, un calcio che poi nel tempo mi possa portare a raccogliere.
Sì.
Cioè, questa non è una cosa da, ripeto, i soldi fanno la differenza e siamo tutti d'accordo, però questo è un aspetto che secondo me andrebbe sottolineato, cioè il fatto di poter costruire. E noi non ci abbiamo questo tipo di cultura, cioè noi non costruiamo per arrivare a vincere, ma vinciamo e poi vediamo se riusciamo a costruire, però prima vinciamo.
Esatto, il che poi permette di costruire a pochissimi, perché poi vince sempre uno solo, perciò se non si vince per 19 squadre allora nessuno può progettare, ha poco senso a livello razionale. Poi talvolta si dimentica anche un po' quello che accade precedentemente, quindi subito si passa al nome dell'allenatore out e di conseguenza poi i pareri invece sugli stili di gioco sono lecitissimi e ognuno ha le sue preferenze, come arrivavano appunto i messaggi prima su Allegri, come al solito discusso, anche contestato, e ci può stare sulla sua idea, però rimane al momento comunque lì tra le prime zone del campionato. Stiamo arrivando alla fine di questo primo blocco e però su una squadra che non ha uno scontro diretto, chiudo direi così le anticipazioni, poi avremo tempo di ritornarci più avanti assolutamente, Marco. Sulla Lazio che continua il suo periodo difficilissimo, sta rientrando Luis Alberto, quanto è importante chiaramente lo spagnolo nel cercare di rialzare questa stagione? Prima avevo detto nei titoli, è l'unico che con la bacchetta in mano, il mago, riesce a schivare un po' i fischi dell'Olimpico.
Beh, lui quest'anno da questo punto di vista è fondamentale, si è preso un po' la squadra sulle spalle, sulle gambe, sulla testa, perché si vede quando sta in partita il dialogo che fa con i giocatori, cerca anche di spronarli, è un calciatore importantissimo, questo però siamo sempre lì sulla Lazio, c'è secondo me una situazione di scollatura che non si riesce, diciamo, in questo momento a superare. Speriamo che, cioè, per la Lazio che i risultati possano arrivare, però ti parlo proprio di una scollatura, secondo me, questa è la mia idea, tra calciatori e allenatori non c'è più quel feeling totale, quella, diciamo, sposare completamente quell'idea di calcio. Il giocatore che a me piace molto in questo momento nella Lazio, l'ho detto ieri, è Guendouzi, perché è il disordinato, cioè è quel disordinato che ti porta a qualcosa di diverso in una squadra invece che in questo momento sa fare solo quella cosa lì. Lui porta il disordine, e quando porti il disordine c'è l'imprevedibilità, e allora esce fuori qualcosa di diverso rispetto al solito copione che in questo momento spesso recitano i calciatori della Lazio.
È uno spartito un po' monotono effettivamente, esatto. Nelle difficoltà è la variazione,
lui è l'unico,
ecco.
È l'unica variabile, capito? Sì. Lui è la variabile, perché lo vedi proprio andare, è un po' un cavallo libero quando lo vedi, no? Una volta sta a destra, una volta fa il play, una volta sì, va a sinistra,
è uno,
esatto, è uno che secondo me, io non so fino a che punto Sarri, perché ti ricordi lui lo definì disordinato alla prima partita,
sì sì,
io non so fino a che punto rientri veramente nell'idea di calcio di Sarri, però non ne puoi fare a meno, perché è quel giocatore in questo momento che c'ha qualcosa in più rispetto a tutti, ma proprio nell'atteggiamento, cioè è uno che sembra che si diverta, gli altri meno, lui si diverte,
sì.
E questo secondo me fa un po' la differenza.
È vivo Guendouzi lì in mezzo al campo per la Lazio, poi ci sarà la partita contro il Verona il sabato 9 dicembre alle ore 15, un Verona che tra l'altro è in enorme difficoltà e non vince addirittura da agosto. Marco, però siamo arrivati alla fine di questo blocco, quindi io ti saluto temporaneamente, ci ritroviamo poi più avanti. Grazie ancora al direttore Marco Piccari, tra poco arrivano anche i nostri ospiti in questo pomeriggio ancora molto lungo e carico di temi. Questo è TMV Radio, ora ce ne andiamo in pausa, ritorniamo tra pochissimo.